This episode is brought to you by Dr. Squatch. When your personal care routine needs a refresh, Dr. Squatch is here to help. They have high-performing natural products with no harmful ingredients that'll have you looking and smelling your best. Like the Bay Rum Soap and Deodorant. It smells delightfully spicy. And right now, they have an amazing offer for new customers. Get 20% off your first purchase of any amount or a subscription order by going to drsquatch.com/Spotify or use the code Spotify at checkout.
Questa live è stata preceduta da un momento in cui Michele Boldrin si è lamentato del fatto che noi per questa diretta lo sfruttiamo gratuitamente. E questo, secondo me, denota l'argomento del video di oggi. La mascolinità è in declino. Michele, dove è finita la tua mascolinità? Se ti senti sfruttato, ribellati, cazzo, ribellati. E invece sei qua. E no, 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 non guardare giù. Non guardare giù, Michele, non guardare giù. Che cosa succede, Michele? Che neanche su. No, 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 guarda qua. Dov'è finita la mascolinità? Ciao, Michele.
E chi lo sa, dove è finita la mascolinità?
E lasciamo perdere
tanto che mi tiro su, ma perché lui c'ha, viene sempre fuori 10 centimetri sopra di me, perché c'ho la sedia bassa.
Dunque,
sospena, perché non mi sono messo a posto i capelli, non ho avuto tempo di andare.
Ma sei bello così, ci piaci così.
Sono bello così.
Ci piace così.
Guarda che orecchione che si è messo il Rick gigantesco, una specie di ciondolo. Guarda che pericoloso, eh.
Regalo di Ari. È pericoloso per cosa?
Ah, beh, no, allora è il regalo di Ari. No, beh, per quelli sono un po' per... Chi fa colluttazioni rischia di strapparti il logo.
Ho capito, cioè, nel senso, spero...
Adesso ne hai due, sei bicefalo, no?
Ma è da sempre che ne ho due. Michele, ci siamo conosciuti io che ne ho due. Cioè, nel senso, da sempre. Io quando sono venuto a farti la prima intervista...
Mi è sembrato ne avessi due.
Sempre avuto.
Davvero?
Sempre avuto.
Oh, non l'ho osservato bene. È un'altra crisi della mascolinità.
Guarda, sono
però contento. Non è finita.
A me basta che mi ascolti. Poi se non mi guardi, guarda, va ben così. Allora, adesso scherzi a parte. Ma anche gli orecchini, quindi sono declino della mascolinità. No, tu ce li hai.
No, non credo. Anzi,
tu ce li hai gli orecchini.
Quello, da quanto capisco, c'è stato un tempo lontano in cui gli esseri maschili se li mettevano come segno di virilità. Poi è ritornata in qualche maniera di moda, come sai il mio ce l'ho su da più di 30 anni.
Infatti.
E me l'ha chiesto una signora.
Ah, dai.
Con cui al tempo ero maritato. E poi quell'altra ha detto, vabbè dai, tienilo, che insomma va bene anche a me, ogni tanto si scoccia, poi ne abbiamo comprato uno nuovo a testa. No, quindi quello non credo lo sia, come non lo erano, e lo credeva mio padre, i capelli lunghi.
Esatto.
Mio padre, quando ci volevo cercare i miei capelli, mi faceva sempre dei grandi commenti sul fatto che i maschi
non dovrebbero tenere.
Sappiamo, infatti non è vero, un tempo. Quindi tutti, la mascolinità, come vedi, anzitutto dal lato esterno, sociale, si manifesta in forme cangianti storicamente, molto adattate. Ora, sarebbe divertente avere una teoria di perché il capello lungo fosse mascolino e sia adesso mascolino, perché come ben sa Rick, oggi sia chiaro, io parlerò esplicitamente. Chi ha dei problemi con termini sessuali e affermazioni esplicite dovrà curarseli. Le affermazioni sono del tutto soggettive, rappresentano le mie opinioni, non quelle della casa.
Sì, oggi facciamo dei ragionamenti.
Sono basate su esperienze di vita liberamente elaborate dal mio cervello e mi scuso in anticipo se pensate che siano offensive della vostra identità. Se sono offensive della vostra identità, vi avviso in anticipo che qui si discute liberamente e quindi magari dico qualcosa. Allora, come tutti sanno, alle signore femmine l'uomo col capello lungo tende a piacere. E lo tendono a trovare più mascolino. O no?
Ok, non lo so, questo ti dico...
Ci sono delle signore in linea?
Non lo so.
Facciamo una rapida
nella mia esperienza ti dico non... Io avendo avuto metà della mia vita i capelli... No, metà no, però un terzo della mia vita i capelli lunghi e per il resto capelli corti, non ho mai ricevuto... Cioè, non ho mai visto una vera differenza nel rapporto con l'altro sesso, devo dire. Non, a parte, il semplice... Sì, dal lato il complimento. Oh, meglio, ti sei tagliato i capelli. Ma più di quello, sinceramente, non ho mai trovato, non lo so. Però so anche che I criteri estetici noi ci dimentichiamo quanto siano veramente variabili. Ti faccio solo un esempio. Ho visto un video di uno youtuber che parla di cura maschile, cioè quindi uno che parla di male style nel vestire, via dicendo. Sono dei canali che io guardo con piacere perché sono anche molto rilassanti, e lui ha fatto una storia della barba e dei baffi. C'è un bellissimo video in cui ho scoperto una cosa che non sapevo, cioè prima del 1918-17 barba e baffi, anche lunghi, anche sempre curati, erano un segno di mascolinità molto forte. Se tu guardi poi metà anni 20,
lo sono tornati ad essere, adesso tutti hanno la barba,
esatto, Italia, esatto, però per 80 anni non è stato così, perché dagli anni 25-28 tutti hanno cominciato a tagliarsi la barba. Allora ci sono tante teorie a riguardo, alcuni dicono che è cambiato lo stile militare, altri che in realtà, se tu vai a guardare i documenti del tempo, ti accorgi di una cosa, che era una raccomandazione igienica dovuta all'influenza spagnola, perché una delle punti essenziali del mantenimento e della diminuzione del contagio, i medici di allora dicevano che era legato ai peli sul viso. Ed è incredibile, perché un fattore
si annidavano nei peli, era un po' come col Covid, quelli che dicevano è nell'aria, bisogna pulire le superfici,
un fattore,
tutti a lavarsi le mani 450 volte al giorno, esatto, come dei dementi,
un fattore estetico,
i carrelli con l'alcol, e invece
esatto,
poi si alitavano in faccia tranquillamente.
Un fattore estetico che viene attribuito come segno di mascolinità e via dicendo, in realtà era legato soprattutto a una decisione medica che poi si è rivelata assolutamente sbagliata. Cioè non è vero che la barba aumentava le cose, però per 80 anni questo fattore igienico ha preso dei connotati estetici, e questo mi porta sempre a dire una cosa.
E poi ha preso la moda.
E poi ha preso la moda, mi porta a dire...
E allora sempre... infatti il tema è le mode... teso non in senso spregiativo, ma in senso obiettivo, cioè le cose che diventano modali. Ora sapete che credo sia nata, non so se è nata prima l'espressione statistica tecnica o quella popolare, che è di moda. In statistica la moda è un momento, come si chiama, centrale, ed indica in una distribuzione di frequenza l'evento, il valore, che ha la frequenza più alta, non deve essere 50%, perché se ce ne sono tantissimi, ma la frequenza più alta, quella è la moda della distribuzione, che so, nell'elettorato italiano per lungo tempo la moda della distribuzione dei voti era la Democrazia Cristiana, la quale non ha mai superato il 50%, però era sempre il partito con il maggior numero di voti rispetto agli altri. La moda è questa cosa qua, e adesso c'è la moda, come dire, della rivalsa femminile, che è storicamente sia interessante che in parte giustificata, in parte perché poi assume a volte delle forme che poco giustificate sono, no? È una specie di interessante applicazione della giustizia penale a livello intergenerazionale. Per molti anni, infatti per molti secoli, i maschietti delle generazioni passate, alcuni dicono inclusa la tua, forse, devo dire la mia, forse è stata la prima che ha dovuto confrontarsi sul serio questo fenomeno, col fenomeno della massificato della richiesta da parte delle donne di uguali diritti anche nel comportamento quotidiano, anche nel comportamento di coppia, anche nella distribuzione di fatiche casalinghe. In carità, c'erano prima, però era una roba di elite, no? E veniva guardato quasi con curiosità, no? Una Sibilla Aleramo, era una, mi è venuto in mente una a caso, ma insomma, stranissima, e se uno guarda il rapporto adesso fra Eleonora D'Uso e quel testa di cazzo di D'Annunzio, non so perché possa piacere D'Annunzio, cioè, più l'ho guardato, c'è una roba disgustosa, la fama di quell'uomo mi è del tutto, anche storicamente parlando, mi è del tutto incomprensibile.
Carisma, potere, carisma e potere.
Era grande, un soldo, un caccio.
Lo so, però aveva una personalità
potente. Il potere però se l'è costruito obiettivamente, quindi vabbè, comunque non importa, adesso D'Annunzio un'altra volta. Cioè, è cambiata la moda, c'è una forma interessante di rivendicazionismo punitivo, che secondo me era quello su cui volevo focalizzarmi, perché l'idea è fare pagare alla generazione di adesso le colpe di quelle, le colpe, i comportamenti che al tempo non erano ritenuti come colpe, quello è il punto, no? Il punto che della moda a tagliarsi la barba o non tagliarsi la barba, che ha fatto Rick, è proprio questo. Nel 1700 o anche nel 1920, che ti comportassi in una certa maniera rispetto alle donne, non è che la gente si sentiva in colpa, era la moda. Ora, da un pezzo, da 50 anni almeno, la grande maggioranza di noi lo ritiene non appropriato come minimo, o colpevole, dipende, poi ci sono dei comportamenti più pesanti e altri meno pesanti. E quindi si crea questo strano meccanismo del tutto umano di far pagare i rappresentanti attuali. Le colpe dei padri decisamente ricadono sui figli in queste cose, no? Anzi, le colpe dei trisavoli letteralmente ricadono sui figli. E niente, a me sembra un fenomeno interessante da osservare, anche da discutere, da far capire che c'è un meccanismo di esagerazione.
Assolutamente.
Perché crea sbilanci, chiaramente crea sbilanci.
Assolutamente, guarda, anche qui in realtà quello che noi disegniamo e vediamo come comportamenti legati sì all'etichetta, al comportamento in società, ai diritti, al politicamente corretto e via dicendo, in realtà si lega a dei fattori che non hanno a che fare con tutto ciò, perché se andiamo a guardare tutto quel movimento che poi si è tradotto nel 68 e quindi la rivoluzione sessuale, la liberazione dei costumi e via dicendo, da dov'è che nasce? Nasce da un fattore meramente tecnologico e politico, che è l'esplosione delle politiche occidentali sul birth control, quindi sul controllo delle nascite. Noi abbiamo fatto qualche mese fa, quando c'è stato il sovvertimento della legge federale Roe vs. Wade, quando negli Stati Uniti il diritto all'aborto non è più stato federale, ma è diventato adesso amministrato dai singoli stati. Abbiamo fatto un bellissimo puntata di feed leggendo un articolo di un autore peraltro cristiano, quindi diciamo così critico nei confronti del diritto all'aborto per come viene delineato in alcuni modi, che però ha detto una cosa fondamentale. Lui ha detto: attenzione, il diritto all'aborto è stato veramente una cosa, una rivoluzione totale per il nostro mondo, al pari della rivoluzione industriale, al pari della rivoluzione informatica. Ed è vero, perché è stata la prima volta in cui nella storia una quantità abnorme di donne che prima in realtà erano relegate evidentemente al ruolo di figliare, perché non c'erano politiche di controllo delle nascite, quindi le donne diventavano mamme molto giovani, molte volte senza possibilità di scelta. Questa cosa ha liberato una quantità industriale di energie sociali, politiche, economiche che non si è mai vista prima. Quindi la rivoluzione del controllo delle nascite poi si traduce negli anni 60 e anche 70 in quella cosa mai vista prima, che è la rivoluzione sessuale. Ok, quindi noi adesso non abbiamo più un ruolo relegato a quello di madri, quindi di mogli, quindi di focolare domestico. Giustamente vogliamo riuscire ad avere quella liberazione. Tutto ciò si traduce in alcune sperimentazioni che portano a delle conseguenze di cui poi oggi tu vedi le conseguenze reali. Per esempio, faccio un esempio, ma fra i mille che possiamo fare, ok? Uno di questi esempi è tutto il discorso politico legato al consenso. Ora, quando non c'erano delle politiche di birth control così efficaci, e vi ricordo che un po' tutte le culture del mondo hanno fatto politiche di birth control, solo che le hanno fatte male, tipo, non so, la Cina degli anni 60-70, ma tante altre, ok? Noi siamo la prima civiltà che mette in atto delle politiche di controllo demografico che non si traducono in cose, diciamo così, veramente, veramente terribili e poco efficaci. Ma questo, insomma, lo lasciamo per un dibattito futuro, perché non voglio entrare nell'ambito dell'aborto è migliore della politica del figlio unico in Cina. Lasciamo da parte, ok? Quello che voglio dire è che le conseguenze di questa tecnologia, perché per me è una tecnologia politica quella che si è sviluppata del controllo demografico in Occidente negli ultimi 70 anni, ha delle conseguenze, per esempio, sul modo con cui si relazionano i sessi. Era impossibile negli anni 20 attuare un discorso politico e pubblico sul consenso, e infatti cos'era il consenso negli anni 20? Negli anni 40? Era il matrimonio. Perché negli anni 20, ma anche nell'Ottocento, si diceva bisogna fare sesso dopo il matrimonio? Perché il matrimonio di fatto era il sancire quel limite che rappresentava il consenso. Adesso in realtà queste cose sono venute meno anche come conseguenza di questa liberazione incredibile, che è estremamente positiva, perché di nuovo ricordiamoci, senza nei soli Stati Uniti dagli anni 70 agli anni 2015 sono stati 63 milioni di aborti. Tu immagina cosa vuol dire 63 milioni di individui in più che poi figliano a loro volta, non avremmo mai avuto l'esplosione economica che abbiamo avuto, il benessere economico è evidente questa cosa qua. Quindi ci sono delle conseguenze incredibili che hanno anche, e qui arriviamo al punto della live, hanno anche dall'altra parte la produzione di quella che è di fatto un'enorme confusione, un enorme anche mi verrebbe da dire disagio nel capire come ricostruire i ruoli e i rapporti fra i due e diversi sessi nell'ambito della vita quotidiana. Cioè, non voglio dire, io non sto facendo il discorso del quando si stava peggio, si stava meglio, non sto dicendo che negli anni 20 c'era il matrimonio che regolamentava e basta. Sto dicendo che quelle regole, a causa di una vera e propria tecnologia politica, che è quella del controllo demografico, sono venute meno e oggi noi non abbiamo ancora chiaro come gestire questo fatto. E infatti ci sono delle confusioni.
Non so se è nato prima l'uovo o la gallina, perché se devo guardare, allora, se dobbiamo proprio cercare le cause, io dirò molto brutalmente che le cause sono la rivoluzione industriale e lo sviluppo tecnologico.
This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
C'è un bellissimo articolo, non mi ricordo chi, che insomma, poi il modello non è granché, ma l'intuizione è corretta, che poi è quella che in molti noi abbiamo avuto, che definisce il motore elettrico the true engine of liberation. E perché? Perché, guardate, potete voltarla o girarla, la morale evolve, però molte morali evolvono a seguito dei fatti, su quello il Carletto Marx aveva ragione. È venuta prima la liberazione della donna dalla fatica, e in particolare dei lavori domestici, della accettazione morale e sociale che i lavori domestici li fa anche l'uomo. Tant'è che sui lavori domestici c'è ancora conflitto, sull'utilizzo della lavatrice, della lavastoviglie, del frullatore, del forno, non ce n'è. Ok, quelli, il frigo, tutte quelle robe lì, li abbiamo accettati da quando sono arrivati subito, certo, ci siamo saltati sopra. Che la ovvia conseguenza di questi fosse che il lavoro domestico si può suddividere, che la donna al tempo libero può andare a lavorare tanto quanto l'uomo, eccetera, eccetera, viene dopo, e infatti viene tuttora in alcuni ambiti con grande difficoltà o con notevole difficoltà. Quindi secondo me il meccanismo è quello. E francamente, da quanto vedo, da quanto i dati dicono, per poco, vi fu un tempo in cui ho anche scritto 2 o 3 articoli di demografia, il calo demografico è conseguenza di questo. Anzi, direi, se posso spezzare una lancia per le teorie demografiche, che mi sembrano comunque dominanti fra demografi, perché come al solito cercare causalità precise in queste cose non è facile, la connessione è la seguente, è un po' a rovescio. Una volta, perché c'era bisogno di tanti figli?
Perché, c'era bisogno perché di ne tanti morivano figli, tanti.
Perché ne morivano tanti,
certo, certo.
Fondamentalmente.
Certo.
Ci sono alcuni bellissimi studi con dati micro molto precisi che mostrano che se tu hai riferiti a comunità agricole, il primo credo fu una comunità agricola indiana, che se tu dai un'occhiata e hai dati sulla mortalità attesa dei bambini, sono delle persone poi man mano che crescono e il suo andamento nel tempo, riesce abbastanza bene a predire le oscillazioni della fertilità in quelle aree, utilizzando come funzione obiettivo della famiglia che fa figli, della coppia, l'obiettivo di avere un figlio maschio adulto in grado di prendere in mano la terra quando il maschio raggiungeva un'età attorno ai 45, e cioè quando nei vecchi tempi le tue capacità fisiche di lavorare i campi cominciavano a degradare, certo, seriamente. Quindi è abbastanza palese storicamente che i figli sono anzitutto un investimento, sono una forma di pensione, ti fai la pensione, se sei un contadino che ha accesso a delle terre o nella forma di fittavolo, o nella forma di piccolo proprietario, quel che sia, ma anche di bracciante, perché hai qualche maschio che è disposto, che hai allevato e ti sostituisce come forza lavoro a una certa età. E le figlie, lì dipende dai contesti, no? Le figlie femmine sono un investimento perché le letteralmente vendi, scusate, ma così l'ho avvisato, che la terminologia sarebbe stata esplicita, ad altri o accudiscono a te e alla madre in vecchiaia o un misto delle due.
Cioè Michele non sta dicendo che facevano bene a farlo, sta dicendo che succedeva e possiamo avere...
No, un costo, o a volte sono un costo, perché siccome nelle regole, che poi hanno molto a che fare con abbondanza, quando è che sono un costo e devi dargli la dote? Quando c'è abbondanza di donne.
Sì.
Quando c'è...
Che è successo? Aspetta, hai disattivato il microfono, non so cosa è successo.
No, è il mio...
Perfetto.
Il problema è che chi mi segue sa, negli ultimi giorni c'è uno degli USB che collega il microfono che è difettoso.
Ah, ok. Ok, perfetto. Io
intanto decido da solo, se scuoto un attimo il tavolo, sì.
Vai.
Ecco, a me sembrano questi le vere catene.
Ma io sono d'accordo con te, guarda, su questo voglio dire, cioè nel senso, se noi vogliamo andare indietro nella catena causale possiamo trovare 10.000 fattori.
Però sì, no, è un po' questa la catena causale, tutte le grandi transizioni demografiche sono state così. Ma il punto che a me però affascinava è l'adesso, no?
Sì, sì, adesso,
il meccanismo
adesso
di rivendicazione, di messa in discussione, perché? Perché mi sono trovato anche recentemente, poi qui negli Stati Uniti se ne discute parecchio, c'è obiettivamente tutto questo sta a, sarò brutale di nuovo, sta come dire, l'utero, la componente femminile è da sempre, è quasi sempre quella in short supply, il lato corto del mercato, no? Quella più ricercata, perché ha la capacità di riprodursi. Adesso forse la capacità di riprodursi conta meno, perché alla fine la fertilità viaggia tra 1 e 2, no? Quindi conta un po' meno. Però ovviamente nella misura in cui c'è un elemento anche di, specialmente in società come queste, atomiche, atomizzate, c'è un elemento di stare assieme, di vecchiaia, di status sociale, di compagnia, di piacere sessuale, di amicizia nel rapporto di coppia, tutti cercano un partner, sia dello stesso sesso, di sesso diverso, cercano un partner. La maggioranza cerca un partner di sesso diverso. E da parte femminile c'è una restringersi ulteriore dell'offerta, ci sono una serie di sondaggi, di ricerche sociologiche piuttosto interessanti, c'è una praticamente che mi ha colpito, dei colleghi sociologi hanno cercato di capire con svariate domande, inchieste e anche mischiando un misto di affermazioni personali, self-reporting e atti concreti, qual è il reservation income accettabile per le donne nel top 50% della distribuzione del reddito. Cioè prendi 100 donne, prendi le 50 che fra quelle fanno un lavoro meglio pagato e cerchi di vedere nel matching market, come si chiama, nel gioco di ricerca di un partner, che caratteristiche minime sono disposte ad accettare. Mm-hmm. E poi fai la stessa operazione con i maschi. Allora, la cosa divertente era che, per esempio, a livello economico e anche di educazione, le donne erano molto più demanding degli uomini. Uh-huh. Sul numero esatto non me lo ricordo, ma le donne praticamente nel top 50 volevano uomini che guadagnassero come loro più di loro e il reservation era praticamente il top 30%.
Sì, sì.
Nel caso degli uomini era semplicemente il top 60-65%, quindi erano disposti anche erano certo, contentissimi di accettare donne. E lo stesso con titoli di studio e così, questo tipo. Cosa fa questo? Beh, questo rinsecchisce brutalmente il mercato per giovani con poca educazione e con reddito basso, certo, che è parte del fenomeno Trump, che si vede chiaramente.
Assolutamente.
Cioè,
sì.
Esiste obiettivamente negli Stati Uniti da tempo, siccome questo fenomeno qua è avvenuto, a mio avviso, molto prima qua che in Italia, per mille ragioni, cioè i tassi di scolarizzazione femminile sono saliti qui molto prima che in Italia, tutto questo è molto esplicito, c'è più mobilità territoriale e bla bla bla. Il risultato è che hai una fetta di uomini relativamente giovani, scarsamente educati, e cioè che non hanno lauree, alcuni non hanno neanche la scuola media superiore completata o completata bene, con redditi medio-bassi, i quali sono esclusi dal matching market.
Certo.
E questo sta creando...
Certo, sta creando una... Ma guarda, questo dipende da... ti chiedo di staccare però perché c'è un ritorno audio, tantissimo ritorno audio. Quindi poi ti... Allora, la ricerca che citi in realtà non mi stupisce perché ne ho lette tante in passato. Allora, questo partiamo da un presupposto, ok? È legato anche al fatto... sappiamo biologicamente il ruolo della donna è quello di selezionatore nell'ambito, questo l'avevo già capito Darwin tranquillamente, e infatti una buona parte degli equilibri sociali pre-rivoluzione industriale erano legati proprio a un potere che riuscisse a riequilibrare questo fatto. Infatti, e qui insomma si rafforza un po' il discorso che facevo, per quanto io sia convinto e d'accordo con quello che dici, cioè la rivoluzione del birth control degli anni 60-70 è conseguenza della rivoluzione industriale. Semplicemente, secondo me, se vogliamo capire alcuni fenomeni di adesso, più andiamo in là, più rischiamo di aprire le reti e le strade interpretative, cercando di creare anche un po' di confusione. Però sono d'accordo con quello. Però a rafforzare quello che dicevo è, se io vado a guardare quelli che, per esempio negli Stati Uniti, ma anche qua in Italia, parlano contro l'aborto e vanno a dire che adesso il ribaltamento della Roe vs. Wade dovrebbe diminuire il diritto all'aborto, vado a guardare, effettivamente tutti i discorsi sono discorsi molto conservatori, arrivanti da quella parte trumpiana, quella parte di repubblicani molto molto virulenta, che appunto vorrebbe tornare a politiche, per quanto riammodernate, in cui la politica riesca a riequilibrare quell'atto di selettività che di solito è in mano alla donna. La donna seleziona molto di più rispetto all'uomo, e questo ha a che fare anche con il nostro essere mammiferi, è così un po' dappertutto, e quindi sì, ci sono sempre i maschi che stanno fuori. Nel Settecento i maschi che stavano fuori erano molti di meno. Perché? Perché la donna figliava molto presto, perché la donna veniva fermata, tra virgolette, nel suo sviluppo intellettuale, sviluppo sociale, molto presto, e questo le impediva di sviluppare i criteri di consapevolezza selettiva che oggi invece la donna può mettere in campo. Questo ha una conseguenza devastante. La prima conseguenza è il fatto che, giustamente, per fortuna, la donna oggi ha le opzioni di mirare alla carriera, di poter non fare figli, di potersi sviluppare sportivamente, intellettualmente, diventare filosofa, ingegnere, architetto, e ci mancherebbe. Ha la conseguenza, dall'altra parte, che l'uomo, che di fatto in questa rivoluzione è rimasto molto più spettatore che protagonista, non ha ancora capito che cazzo fare di sé. Cioè, noi abbiamo un mondo femminile che ha fatto dei passi avanti straordinari, e da questo punto di vista non possiamo farci nulla, e i passi avanti da fare ce ne sono ancora, perché lo sappiamo, in politica e tutto quanto. Dall'altra parte abbiamo un uomo che ha portato avanti solo una soluzione: tornare indietro. L'uomo, e questo mi dispiace dirlo, non ha ancora capito, non ha ancora sviluppato politicamente, filosoficamente, socialmente la risposta a quella domanda lì: ma io oggi in questa nuova società che faccio? E da un lato tu hai quelli che dicono eh no cazzo, torniamo indietro, e dall'altra parte hai quelli che dicono invece dobbiamo disarmarci in qualche modo. Perché parliamoci chiaro, se da un lato tu hai il repubblicano che dice bisogna tornare indietro a quando la donna non aveva queste possibilità, non lo dice così esplicitamente ma il sottotesto è quello, dall'altra parte hai invece l'uomo che appunto si demascolinizza completamente, e ogni afflato di mascolinità diventa tossicità, e questo è il lato progressista. Quindi l'essere umano dal punto di vista del maschio ha questo problema enorme: non sa che cazzo di ruolo avere, il ruolo nuovo in questa società, non l'ha ancora capito. E quindi da un lato tu hai gli Andrew Tate, quelli che vanno dal maschio, dal sedicenne che c'ha quella confusione adolescenziale, gli dicono tu devi prenderti quello che è tuo, devi accaparrarti il tuo ruolo, anche violentemente, con questa motivazione che è veramente terrificante. Dall'altro lato tu hai invece quelli che dicono caro maschio, devi disarmarti, perché qualsiasi afflato di aggressività sarà sicuramente qualcosa da denunciare, sarà secondo qualcosa che soverchierà, sarà il patriarcato, sarà l'oppressione, sarà questa roba qua. E il maschio di se stesso non sa più che cazzo fare. Ed è questo il dramma psicologico del maschio contemporaneo, che ti dico è un grosso problema, e che porta appunto al fenomeno che poi vediamo e che viene denominato, per esempio, incel. Quindi questo popolo di involuntari celibate che vivono questa situazione di confusione, che io oserei tranquillamente definire una confusione esistenziale prima che politica e psicologica, che traduce in un malatissimo antagonismo nei confronti della donna, che ovviamente poi diventa preda facile per tutti quei motivatori, per tutti quei seduttori guru che ti dicono come conquistarti la tua nicchia sessuale, tutte cazzate incredibili. L'uomo oggi non sa che posto tenere al mondo.
Dunque, allora, che siano in media cazzate incredibili, l'esempio è un esempio totalmente...
Aspetta, altissimo, hai il volume altissimo, non so perché, ti abbasso un po'. Vai, vai, scusami, vai.
Mi sa che l'avete voi altissimo, io non l'ho neanche toccato, come hai visto.
Non so
ti
come
guardavo
vai.
Nell'altro schermo.
Vai, vai, tranquillo, tranquillo, adesso a posto.
Dicevo, ma c'è un obiettivamente un bisogno, gli incel sono semplicemente un bisogno, un'espressione, per il momento a me sembra distorta e lamentosa, e rivendicativa, ma anche il femminismo è nato in maniera rivendicativa, quindi sembra inevitabile tutte le volte che un gruppo umano, e vale per tante altre cose, non solo per la classificazione sessuale o gender che dir si voglia, tutte le volte che un gruppo umano per qualche ragione riesce da un lato a identificarsi con un segnale, sia esso appunto sessuale, di preferenza sessuale, di condizione sociale, di età, eccetera, e una parte di questi, dei componenti di questo gruppo, perché sia chiaro, non è che siano tutti, si sente socialmente discriminato, messo in difficoltà, appunto, gli si chiede di cambiare ruolo, gli si chiede fondamentalmente di non comportarsi come gli verrebbe spontaneo e giusto comportarsi, o si sente insoddisfatto nella distribuzione di qualche ricchezza, in questo caso il sesso, che è una ricchezza, l'atteggiamento diventa rivendicativo e si coagulano attorno a una rivendicazione.
Antagonistico.
La rivendicazione manifesta un trouble. Il trouble richiede le soluzioni, quindi nella stessa maniera che il femminismo divenne col dito, orgasmo garantito, sì, lo so che voi non lo sapete, ma vi spiego che le vostre madri, andate a chiedergli se avete una madre un po' emancipata dalla genera femminista, vedrete che andava in piazza dicendo col dito, certo, col dito, orgasmo garantito.
Assolutamente.
A Mestre e a Venezia trovava i compagni che rispondevano col casso, se tutto un altro andasso.
Io questa però mi mancava, questa seconda parte mi mancava.
Per forza sei troppo giovane, non eri, cioè, noi il femminismo ce lo siamo vissuti a 16 anni alle manifestazioni, venivano le poi erano anche le amiche, le compagne con cui dopo andavi anche... uscivi o entravi, e però c'era la rivendicazione sociale, politica di una scoperta di una dimensione propria di autosoddisfazione.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
La manifestazione pubblica dell'atto masturbatorio femminile, cioè che anche le donne si masturbano, guardate che non è stata una roba così facile.
Madonna, no.
Non è stata una roba ovvia.
Ma ancora oggi, scusa,
era Michele, molto più colpevolizzato, era molto più colpevolizzato. Non so se lo è anche adesso.
Madonna santa, sì. Il provincialismo è lì, io posso dirlo tranquillamente perché poi, insomma, sono ambienti che ho anche bazzicato, ma il provincialismo cattolico è proprio malatissimo di questa cosa qua, cioè la masturbazione femminile è ancora un tabù in tantissimi ambiti.
Che poi è ridicolo che sia un tabù, perché almeno in quella maschile hanno una mezza base biblica per cui notoriamente gli uomini eiaculano, producono e mettono eiaculando, specialmente se giovani, svariati milioni, credo, non ho mai controllato il numero, non ho mai messo a contarli quanti spermatozoi ci fossero in una eiaculazione.
Non ci riesci.
Qualcuno ha un'idea, siano nell'ordine di tanti, e quindi disperdi il famoso seme. La donna quando viene non è che butta via un ovulo, anche perché se no voglia si passerebbe la vita a fare ovuli 15 al giorno, 20 al giorno, qualcuno che conosco anche di più. E quindi sì, ho detto che oggi sarei esplicito, perché inutile, non si può parlare di sesso facendo i preti, le suore, i beghini, gli ipocriti. Di sesso si parla in maniera tranquilla, rilassata, nella stessa maniera che si parla della qualità della pasta al pesto.
Sono d'accordo.
Inutile che facciate tanti versi. No?
Mi hai fatto ridere.
No, ma sono sicuro, non vedo la chat, ma sono sicuro
No, la chat si sta, hanno fatto una risata, hanno fatto una risata, tranquillo. Noi abbiamo una bella chat.
Come non me la fai vedere la chat? Per dovresti imparare a farmela vedere?
Ma io ti ho mandato il link, al link che ti ho mandato, tu vedi la chat tranquillamente.
No, 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 avete come un setup che impedisce di vedere i commenti.
Ma no, ma no, ma perché tu la guardi su StreamYard? Ma tu la guardi su StreamYard?
Per vedere i commenti dovevo sempre spostarmi, aprire un secondo schermo.
Andare ho capito, sì.
Ma perché... no, ma non è una protesta, sì, va bene sì, lo sì, stesso, sì. Vado, non sto protestando.
Vai, vai, tranquillo.
Comunicando
tranquillo.
Un fatto.
Ok.
E quindi io trovo del tutto ovvio storicamente che spunti l'incel e questo e quello. Ed è per quello che oggi, quando Rick mi ha detto, ma di cosa parliamo, cioè, veniamo a temi vecchi, ho detto, ma senti, parliamo di questo, perché secondo me bisognerebbe parlarne tanto pubblicamente, proprio così. Perché sia chiaro, credo che ci sia una parte di rivendicazione, anche nei confronti delle donne, ma non è una roba sociale, va fatta sia socialmente sia individualmente. C'è una tendenza a imporre. Cioè non sono uno di questi convinti che tutto sia naturale, biologicamente determinato e quindi inevitabile e giusto. Però sono convinto che sì, alcune cose lo siano, che per carità ci sia sempre interazione, come tutta la biologia seria e l'evoluzionismo seria, fra ambiente sociale e, certo, e componente genetico, che la definizione di carattere si possa dare, ma non sia predeterminato quando hai un mese il carattere. Però certi tratti sì. E quindi occorre avere rispetto di questo fatto da un lato e dall'altro. E quindi non è necessario criminalizzare, per esempio. Questo sta avvenendo, obiettivamente. Perché poi li mandi nelle mani dei Tate. Tu non puoi criminalizzare continuamente e moralmente deprecare, condannare, umiliare certi comportamenti più aggressivi, diciamo, o appropriativi maschili, quando non entrano, non superano certi limiti, perché se li criminalizzi tutti, crei un mondo assurdo in cui tutte le vacche sono grigie, tutti gli uomini sono colpevoli, solo perché magari all'uomo più frequentemente che alla donna viene da dire cazzo che tette che hai. Ok, io non sono un tettaman, sia chiaro, però io più facile che dica cazzo, però hai un culo che canta. E non è necessariamente, non lo percepisco, e venirmi a dire ma io lo percepisco aggressivo, sì è vero, però comincia il solito dibattito, ok, questo è aggressivo, e il tuo impedirmi di dirlo è aggressivo o no? No, credo che si tratti di andare, e sarà un processo lento, ma se non ne parliamo pubblicamente non avverrà mai.
Assolutamente.
Quindi meglio parlarne e parlarne molto.
No, ma infatti...
senza particolari reticenze, è un processo lento di accettazione reciproca di, come dire, moduli nuovi di interazione che però non vengono percepiti dalla maggioranza dei membri di un gruppo, delle membre dell'altro, come particolarmente oppressivi. Oggi c'è una situazione che molti uomini percepiscono come oppressiva. Io personalmente, volte sì, anch'io, cioè delle volte se volete, questa la posso raccontare, ma sono passati 30 anni, fu molto buffa. Credo che l'ho raccontata in uno dei miei primi corsi quando insegnavo in una top business school, alla Kellogg School of Management a Northwestern. Credo fosse addirittura il primo anno, forse il secondo, 92, insegnavo econometrica. E quindi insegnando econometrica bisognava insegnare anche come si fa il campionamento. Cerco di fare la storia rapidissima. Insegnare a fare il campionamento attraverso esempi in classe, esce la storia di uno dei ragazzi, indica, era biondi, mori, eccetera. Di una ragazza che è bionda e io dico sì, vabbè, è bionda, ma magari potrei sostenere, se sono bias nel campionamento, che magari si dipinge i capelli e vabbè, ti capisco, va avanti. Giorni dopo questa viene a trovarmi, era una bella donna, una notevole bella donna, viene a trovarmi in ufficio durante l'ufficio e mi dice che è rimasta molto offesa dal mio remark sessista. Cioè, tra l'altro è successa 32 anni fa, circa. Io, tra l'altro, essendo al tempo un po' più, come dire, questo vi darà un po' la misura, birichino di quanto fossi adesso, mi sono detto, porca troia, sta qua è carina, gira anche vestita un po' così. Vuoi capire che a me è scappata una frase per il corridoio, senza che me ne rendessi conto, questa mi ha sentito. E quindi cerco disperatamente a trovare il mio cervello quando le ho detto che bel culo, roba del genere, però carina signora, guarda quella che è carina, era qualcosa del genere. E niente, non mi viene su niente, perché avevo già imparato che certe robe, specialmente negli ambienti universitari americani, non li dici proprio. Forse eviti anche di pensarle, vivi così. Vabbè, E niente, dico, guarda, non so a cosa ti riferisci. Ma come? L'altro giorno in classe hai fatto riferimento al fatto che io mi tingo i capelli. E io ci... Però la cosa divertente è la seguente. A fine di quel trimestre vengono a cena da me una coppia, lei e lui. E lei era in classe, la stessa classe, la ragazza. Avevano comprato nell'asta, sono quelli che fanno gli MBA, qui i posti lì sono tutti signori con un po' di dindari in tasca. Quindi facevano delle aste benefiche in cui compravano praticamente... cena, birra, partita con uno dei professori popolari e poi i soldi andavano all'associazione benefica e il professore doveva cuccarsi di cucinare. Era anche piacevole, cucinavo per quattro. Insomma. A fine cena questa mi dice che praticamente lei e le altre donne della classe mi avevano salvato dal fatto che questo voleva andare dal dean accusandomi di sessismo.
Mamma mia.
Ah, per quella roba lì. E loro gli hanno detto, no, sei matta nella testa, questo qua ha fatto semplicemente una battuta, in seguito a una battuta di uno di noi in classe, tra l'altro,
sì, sì.
E c'è zero sessismo, non si vede cosa c'è. E l'avevano fermata perché si era accontentata di venire a protestare privatamente. Ecco, questo per dire che questo livello di rischio qui io lo eviterei, però fa parte della transizione.
Sì, sì, assolutamente.
E quindi è meglio che gli uomini cerchino di reagire in maniera razionale a tutto questo,
ecco, vedi,
senza
questo...
cadere preda del allora noi facciamo la gambizzazione.
Allora, vedi, da questo punto di vista hai detto un sacco di cose interessanti. Ci sono due cose che mi verrebbe da dire. Ora, nonostante quello che dicono i vari Andrew Tate, Jordan Peterson e via dicendo, non c'è nessun complotto di demascolinizzazione, cioè non c'è in atto un piano per eliminare il maschio, perché questa è una cosa che circola molto negli ambienti più conservatori del Partito Repubblicano e anche in alcuni ambiti, insomma, anche in Europa. Non c'è nessun piano. Quello che stiamo vivendo è una conseguenza, di nuovo, di un momento storico che ha cambiato radicalmente i ruoli in un modo in cui non è mai successo prima. E io in quello che dicevo prima, insomma, ci vedo proprio uno degli snodi focali che ha veramente cambiato il ruolo e la relazione fra uomo e donna, e le conseguenze che vediamo oggi è proprio quello. Non essendoci un piano, però, dall'altra parte mi rendo conto che viviamo un'epoca in cui tutto ciò che è maschile o mascolino è effettivamente visto e raccontato come pericoloso. Perché questo? Perché dal momento che tu, come giustamente hai detto, il femminismo è nato come antagonista del maschilismo precedente, ed è vero, ed è anche giusto che sia così, cioè nel senso, prima i maschi erano veramente degli oppressori testa di cazzo in tantissimi ambiti, il nemico è diventata l'aggressività maschile. Questo da un punto di vista psicologico è devastante, perché... non ci serve un luminare, basterebbe anche guardare, io ho citato nella puntata con Valerio Rosso e Gennaro Romagnoli la fiaba Disney La Bella e la Bestia, ok? La Bella e la Bestia ha cresciuto una generazione di uomini dicendogli attenzione, c'è un'aggressività che è manipolatoria, narcisista, bastarda, stronza e subdola, che è quella di Gaston, e c'è un'aggressività ingenua, che fa casino, naturale, che è quella della bestia. L'aggressività della bestia è necessaria perché è l'unico modo per far sì che i Gaston di questo mondo non prendano il sopravvento. Quell'aggressività va imparata, va gestita, serve una società che ti permetta di non neutralizzarla, ma darle il giusto ruolo. Per quello a inizio puntata dicevo, guarda che questo argomento non è così disconnesso da tante cose che diciamo nell'ambito politico in questi mesi. Perché il pacifintismo di cui tante volte abbiamo parlato è la traduzione politica esattamente di questo. Infatti tutti quelli che vanno in giro a sbandierare in giro volemo sebbene, facciamo la pace, mettiamo i fiori nei cannoni e via dicendo, sono la traduzione politica collettiva, nazionale e nazionalista di questa tendenza a dire qualsiasi aggressività, anche quella che ci impedisce di finire all'inferno, è un'aggressività male, è un'aggressività stupida che va rifiutata e che va neutralizzata. E questa roba qua è una stronzata. È una stronzata per due punti di vista. In primo luogo, perché se tu hai l'eliminazione dell'aggressività dal mondo, fidati, gli aggressivi manipolatori, quelli che giocano, hanno gioco forza in questo tipo di ruolo, prenderanno il sopravvento in modo subdolo. I manipolatori, di nuovo i narcisisti e via dicendo. Quelli che poi diventano veramente aggressivi, un po' come appunto Gaston nella Bella e la Bestia. In secondo luogo, tu starai colpevolizzando un fattore naturale, perché, signore e signori, anche se in quest'epoca noi con la parola naturale siamo completamente impazziti, sembra che tutto ciò che è naturale sia sbagliato, che vada tecnologizzato e via dicendo. Ricordiamoci che il maschio è aggressivo non perché la cultura patriarcale lo fa aggressivo, ma perché dentro di noi ci sono delle fottute ghiandole endocrine che ci fanno avere delle reazioni che non vanno eliminate, ma vanno gestite, imparate, vanno familiarizzate per capire quando e in quale caso quell'aggressività può giocare un ruolo costruttivo nella società. Per esempio, se io vedo la mia vita o la vita di chi mi sta vicino messa a repentaglio, quell'aggressività che avrò nel tempo imparato a gestire, guardare e capire, mi servirà per evitare che tutti quanti finiamo all'inferno, che tutti quanti viviamo un'esperienza drammatica e devastante, allo stesso modo in cui quell'aggressività che ho imparato a conoscere e gestire mi permetterà, quando un figlio di puttana russo andrà a bombardare civili in giro per il mondo, mi permetterà di dire no cazzo, qui mettiamo la linea rossa. È una traduzione, è un confine molto molto sfumato che adesso non voglio banalizzare troppo, però secondo me la conseguenza della neutralizzazione dell'aggressività naturale, che di nuovo non va demonizzata ma capita, è un danno enorme, perché dall'altra parte fa sentire un sacco di maschi, un sacco di persone giovani che hanno già la confusione dei giovani dell'adolescente, corroborati da un mondo social che spara una quantità industriale di stronzate in questo ambito, li porta a non capire più che diavolo di ruolo avere in questa vita. E questo è un danno enorme, perché poi quelle persone, quando troveranno il Gaston, quindi l'Andrew Tate, il Trump e via dicendo della situazione, cadranno in un vortice di autoritarismo che gli farà dire: la tua aggressività adesso ti serve per fare danni. E quello è ciò da cui bisogna fuggire. E mi sembra che in realtà questa roba qua l'abbiamo persa completamente. Ed è un po' preoccupante, insomma.
Che ringa. Credo che però la cosa forse più interessante, mi piacerebbe capire, credo che sia di...
You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee, and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like a gem, sneakers and streetwear so fresh, every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love, and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms.
Difficile per loro. Madonna, mi sono andati un po' lunghi oggi. L'argomento
è molto complesso.
Mi piacerebbe capire, mi è capitato ultimamente di essere contattato, ma sono molto aggressivi, quindi faccio una certa... Ecco, non sono molto aggressivi, è la parola sbagliata, scusate, andatevi indietro. Sono molto...
Accorati.
Rinchiusi. E credo che tra l'altro una parte dell'incelismo, quello teorizzato e militante, mischi una serie di vicende personali, caratteristiche personali, una forma anche di narcisismo frustrato e così via, no? E mi piacerebbe invece più tranquillamente trovare dei discussion groups. Se ne era parlato con Gerardo a suo tempo, perché a nostro avviso uno delle vittime più peggiori del lockdown erano proprio questo tipo di ragazzi.
Sì. Peraltro devo invitare Gerardo in studio, devo assolutamente
invitare. Peggiori nel senso di quelle che venivano maggiormente vittimizzate, quelle che non avrebbero sofferto di più. Dopo, ovviamente, il tempo è quello che è, però credo che sarebbe interessante, almeno per uno come me, che ha 66 anni compiuti e osserva questo, lo vedo fra i miei studenti, lo vedo nei comportamenti in giro, però insomma, io ho un osservatorio molto privilegiato, l'università molto upper class, super upper class, top 15 del mondo, quindi insomma undergraduate, sono molto privilegiati. E capire invece cosa gira nelle menti di chi non è in sé il militante, ma vive queste forme di conflitto fra i sessi, no? Come vengono vissute, come vengono digerite, in come si manifestano. Sì, direi che è un atteggiamento meno militante, meno...
Sì. Però se poi ti convinci... Se ti convinci del fatto
cose
che c'è...
un atteggiamento che è molto più respingente, ritengo che alcune cose siano del tutto indegne e totalmente sciocche. altre le vedo storicamente. Credo che la grande difficoltà sia capire come gestire a livello personale, perché poi è a livello personale che lo gestisci, il fenomeno sociale. E però il fatto che il mercato sessuale per uomini scarsamente educati, non particolarmente benestanti e così via, non particolarmente fisicamente attraenti, guardate l'esplosione ormai del meccanismo gigolò, più o meno diretto o indiretto, no? L'esplosione del fenomeno bull, quanti ragazzi giovani palestrati in buona forma si offrono per le loro prestazioni sessuali. Certo. Ora, se ci pensate, quella roba lì è il rovescio del femminismo, perché è un riconoscimento da parte delle donne che li cercano, che ci vuole amano un certo tipo di mascolinità, fondamentalmente muscolare, e quindi aggressiva, e quindi che ti sottopone, ed è enorme crescita, ok? Enorme crescita, in confronto a che solo 20 anni fa, 30 anni fa, è estremamente diffusa. No? Quindi questa cosa ha tanti aspetti, no? C'è anche degli aspetti appunto di ipocrisia, nel senso che nella misura in cui il fenomeno gigolò at large, bull e cose del genere, toy boy, chiamatelo come diavolo volete, si diffonde, evidentemente c'è una fetta di mondo femminile che sta dicendo: ma a me sul piano sessuale il vecchio ruolo piace, anzi me lo gestisco e me lo ingigantisco, dopodiché lo elimino nella vita quotidiana.
Certo.
E nella vita quotidiana faccio altrimenti. Ecco, la capacità di separare le due cose e di saper quindi vedere quando la dimensione sessuale entra nella vita quotidiana, ma entra qua talis, quindi non è necessariamente oppressione, ma è, se volete, agganciamento, chiamatelo come volete.
Buone notizie, dopo il problema tecnico Michele è tornato ed è operativo. Quindi Michele, se vuoi dire due parole in conclusione, così poi passiamo alle domande del pubblico, dai.
No, no, non c'è niente da aggiungere, l'avevo già detto.
Ok, allora salutali. Però adesso hai disattivato il microfono e ho visto il labiale con una bella bestemmia.
Si prova a fare perché è un po' da incazzarsi il super dock per i port nuovo di Microsoft funziona male.
Hai preso il dock di Microsoft? Questo. Cazzata gigante.
No? Sì, questo computer qua è un Microsoft, quindi.
Sì, no, ma è però il dock, non prenderlo di Microsoft, fa schifo il dock di Microsoft. Prendi un altro dock.
Lo schifo si scopre utilizzandolo. Io con i doc ho avuto sempre molta poca fortuna. Non credo di averne trovato uno che funzionasse per più di ma è come con i microfoni, te lo dico.
Vedi, anche questo doc non crede nella propria mascolinità, e quindi è un po' così.
Non crede, oddio, il doc non so quanto maschile sia, visto più che altro viene penetrato. Ma comunque andiamo avanti.
Fermiamoci. Dai, Michele,
per me funziona così.
Io direi che abbiamo messo.
Il punto è che più se ne parla esplicitamente, tranquillamente, meglio è.
Sì.
E che parlarne solo fra maschi non è forse l'idea migliore, perché si fa uno degli errori del femminismo storico.
Sì.
Però, d'altra parte, se le femmine hanno voglia di partecipare alla discussione, da qualche parte la discussione deve iniziare. Quindi
esatto.
Meglio che i maschi ne parlino, e ne parlino con una certa tranquillità. Con una certa anche disponibilità a criticarsi. Credo eviterebbe alcuni dei fenomeni di suicidio indiretto, perché qui in questo paese sta avvenendo molto a botte di anfetamine, oppiacei, cose di questo tipo. Non come stia avvenendo in Italia, ancora forse non c'è. Ma insomma, si potrebbero limitare con un confronto più aperto.
Sono d'accordo. Abbiamo aperto tante vie, sicuramente questo è un argomento su cui ritorneremo, perché come dicevo, insomma, mi sembra che sia io che Michele ci teniamo a questo tipo di tematica, e magari in futuro anche con qualche ospite, vediamo, magari qualcuno che è in disaccordo con noi per confrontarci, che sarebbe una buona cosa. Io direi che adesso, Michele, passiamo alle domande della chat, così dedichiamo qualche minuto.
Sì, rapidamente, perché devo andare, perché è mezzogiorno. Guarda,
qualche minuto, e io ringrazio tutti quelli che hanno seguito la puntata, grazie mille, condividete, seguite Michele, Liberi Oltre, via dicendo, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti e in live non uscita. Ciao!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.